Vita e pensiero di Ivan Illich. Un uomo che ha sognato e vissuto un mondo diverso. Buonasera ascoltatori di Radio Cooperativa e bentornati a questa rubrica sulla vita e sulle opere di Ivan Illich. L'ultima volta ci eravamo lasciati introducendo la critica che Illich fa al sistema scolastico. Secondo lui questa istituzione è centrale nel sistema industriale consumistico, con poche differenze tra l'accezione capitalistica e quella socialista. A noi oggi criticare la scuola e il sistema scolastico in generale potrebbe sembrare un'assurdità, infatti pensiamo che comunque un'educazione obbligatoria e uguale per tutti sia indice di progresso e di uguaglianza. Illich fa questa analisi alla fine degli anni 60, soprattutto basandosi su esperienze dirette nel Nord e nel Sud America. Lui nota che, ad esempio, parlando diciamo questa presunta uguaglianza che il sistema scolastico dovrebbe garantire, diciamo dando a tutti la stessa conoscenza di base, poi chi è più bravo fa più strada, in realtà questa è una credenza fasulla. Infatti, se si guardano come venivano spesi, e penso che anche oggi non sia molto diverso, i soldi pubblici per l'educazione, ci si accorge che in realtà la maggior parte dei soldi va a finire per l'istruzione di persone già delle fasce ricche. Basta pensare che appunto sicuramente i più poveri o comunque pochi delle persone delle classi povere possono permettersi di andare all'università e quindi diciamo appunto la maggior parte dei soldi vengono spesi per persone già che fanno parte di fasce alte di reddito e in più diciamo quei pochi poveri che invece ce la fanno in un percorso personale non fanno altro che far sentire tutti gli altri poveri che non ce la fanno diciamo a finire un percorso di alto grado universitario, li fanno sentire ancora più perdenti di come se, cioè rispetto a come se non ci fosse la scuola. Un'altra cosa, ecco, un po', facendoci un po' di autocritica, penso che sicuramente Illich, se sentisse questa rubrica, in particolare questa puntata, ci criticherebbe un po' perché lui direbbe ma voi state prendendo delle mie parole, dei miei pensieri di 40 anni fa, perché il suo libro Descolarizzare la società, che ha il bel sottotitolo Per un'alternativa all'istituzione scolastica, è del 1971 e lui direbbe appunto siete state ripetendo dei pensieri che avevo esposto 40 anni fa, mentre dovreste parlare di cose più attuali. Ecco, noi a questa cosa qua risponderemmo diciamo che noi semplicemente stiamo facendo una carrellata delle sue opere in tutta la sua vita, per cui siamo partiti da una posizione più passata, adesso un po' alla volta con le varie rubriche ci avvicineremo nel tempo fino alle sue ultime opere, diciamo del fine anni 90, inizi anni 2000. Ecco, tornando al appunto quello in cosa c'è scritto in Descolarizzare la società, lui fa questa osservazione, diciamo che a livello di insegnamento si può dividere diciamo tra un insegnamento professionale e un insegnamento creativo e lui fa presente che in entrambi i casi il sistema scolastico non è sicuramente il migliore per insegnare, infatti dice appunto che l'insegnamento professionale avrebbe degli effetti molto migliori se fatto con un insegnamento molto più pratico rispetto a quello che si faceva a scuola, mentre per quanto riguarda l'apprendimento creativo e esplorativo esige partecipanti ad un uguale livello di interesse e interessati in quel momento ai medesimi problemi e sicuramente l'obbligare degli studenti a essere in classe e affrontare gli argomenti decisi dal professore o dal programma scolastico nazionale non è sicuramente il caso.
Sia lo scambio di capacità tecniche, sia l'incontro tra persone interessate a un determinato argomento si fondano sul presupposto che l'educazione per tutti è l'educazione da parte di tutti. A una cultura popolare non si può arrivare con l'arruolamento forzoso in una istituzione specializzata, ma solo mobilitando l'intera popolazione. Oggi questo diritto è uguale per tutti di valersi delle proprie capacità di insegnare e di apprendere è monopolizzato dagli insegnanti patentati. La competenza di questi ultimi, a sua volta, è ristretta a ciò che si può fare nell'ambito della scuola. E da qui deriva, inoltre, la netta separazione tra lavoro e svago. Allo spettatore, come al lavoratore, si richiede di arrivare nel luogo di lavoro o di svago pronti a inserirsi nella routine che è stata per loro predisposta.
Abbiamo sentito con queste parole direttamente quello che ha scritto Illich in Descolarizzare la società. Lui, ecco, fa anche questa analisi che nel villaggio medievale l'istruzione non aveva bisogno di sottrarre tempo al lavoro o allo svago, ma era un fatto complesso e non pianificato e che continuava per tutta la vita di una persona. Ora lui non è che ci propone di tornare indietro al sistema medievale di insegnamento, ma dice che per una vera educazione, per un'autentica educazione, non bisogna tralasciare questa cosa importante, il fatto che l'istruzione debba essere un processo non pianificato, come lo è a scuola. E nel caso specifico lui propone un po' questa cosa ideale. Lui dice che la più radicale alternativa alla scuola sarebbe una rete o un servizio che offrisse a ciascuno la stessa possibilità di mettere in comune ciò che lo interessa in quel momento con altri che condividono il suo stesso interesse. Quindi dice una scuola molto diversa e molto più aperta. Ora sentiamo meglio questo confronto tra il passato e il presente con un ideale per il futuro e che Illich fa partendo un po' dall'esperienza universitaria.
L'università moderna ha rinunciato al compito di fornire una semplice cornice per incontri insieme autonomi e anarchici, focalizzati ma nello stesso tempo ribollenti e non pianificati, preferendo invece gestire il processo mediante il quale si producono la cosiddetta ricerca e la cosiddetta istruzione. A partire dallo Sputnik, l'università americana ha soprattutto cercato di ristabilire un equilibrio numerico con i laureati sovietici. Oggi i tedeschi stanno rinunciando alle loro tradizioni accademiche e costruiscono dei campus per mettersi alla pari con gli americani. Non pochi rifiutano la laurea e scelgono di vivere in una controcultura, fuori della società ufficiale, seguendo le orme di quegli hippies e di dropouts che furono i fraticelli medievali. Altri, rendendosi conto che la scuola detiene il monopolio delle risorse necessarie per l'edificazione di una controsocietà, si assoggettano al rituale accademico, cercando tuttavia di aiutarsi reciprocamente a condurre una vita integra. Formano, per così dire, dei focolai eretici all'interno stesso della gerarchia. Vasti strati della popolazione guardano però allarmati questi mistici ed eresiarchi moderni, perché minacciano l'economia consumistica, i privilegi democratici e l'immagine che l'America ha di se stessa.
Ecco, mentre Irene stava leggendo, avete sentito dei rumori strani, queste erano la voce di Mosè, nostro figlio di un mese, che anche lui voleva dire qualcosa rispetto a quello che si stava dicendo. Quando crescerà gli chiederemo se è d'accordo o non d'accordo rispetto a quello che diceva Illich. Riprendendo le prime parole del brano che è stato appena letto, Illich fa notare che mentre l'antica università è una zona franca e destinata all'elaborazione e al dibattito di idee, la moderna università e in generale il sistema educativo non ha più questo compito. Illich fa notare che non c'è società della storia che sia potuta sopravvivere senza un mito o un rituale, ma la nostra è la prima che abbia avuto bisogno di un'iniziazione al mito così lunga, noiosa, costosa e distruttiva, pensando appunto all'iniziazione dell'educazione scolastica che ogni giovane ha. Quello che lui dice è che la civiltà mondiale contemporanea è inoltre la prima che abbia creduto necessario razionalizzare il suo rituale di iniziazione chiamandolo educazione. Non possiamo quindi pensare, secondo Illich, a una riforma dell'istruzione se non ci rendiamo conto che il rituale della scuola non favorisce né l'apprendimento individuale né l'uguaglianza sociale e non possiamo superare la società dei consumi se non cominciamo col comprendere che qualunque cosa in esse si insegni, le scuole pubbliche obbligatorie riproducono inevitabilmente quella stessa società, quindi una società di consumo. Il Leach va nel dettaglio prendendo, diciamo, due vari miti, ecco, noi prenderemo due di questi miti, e dice: il primo è, diciamo, il mito dei valori istituzionalizzati. La scuola inizia al mito del consumo illuminato, cioè la scuola ci insegna che l'istruzione produce apprendimento e l'esistenza delle scuole produce la richiesta di scolarizzazione. Quindi, una volta che la scuola è l'unico luogo dove si può apprendere, viene screditato l'apprendimento autodidatta e ogni attività non professionale diventa sospetta. Illich insiste sul fatto che l'apprendimento non è il risultato dell'istruzione, ma di una libera partecipazione a un ambiente significante. Nella scuola come la conosciamo, secondo Illich, i giovani sono inevitabilmente condizionati ad accettare qualsiasi forma di pianificazione istituzionale, come lo è la scuola, e questa istruzione soffoca gli orizzonti della loro immaginazione. Questo perché gli è stato insegnato a sostituire le aspettative alla speranza. Questo trasferimento, conclude Illich, di responsabilità dall'individuo all'istituzione, specie quando lo si è accettato come un obbligo, è una garanzia di regresso sociale. Il secondo e ultimo mito che la scuola, secondo Illich, fa avere, lui lo chiama il mito della misurazione dei valori. Illich dice che la scuola inizia i giovani a un mondo dove tutto è misurabile. La scuola pretende di frantumare l'apprendimento in materie, in questi, diciamo, blocchi prefabbricati. E quindi, una volta che gli sia stata inculcata l'idea che i valori possono essere prodotti e misurati, lo studente, che quindi anche l'uomo del futuro, tenderà ad accettare qualsiasi sistema di classificazione. E quindi, conclude Illich, c'è un metodo per misurare lo sviluppo delle nazioni, il PIL lo conosciamo bene, un altro per l'intelligenza degli infanti, il quoziente di intelligenza, e dice, andando all'assurdo, persino il cammino verso la pace è calcolabile in base al conteggio dei cadaveri. In un mondo scolarizzato, la strada della felicità è lastricata di indici di consumo. Ecco, con questa puntata, diciamo, concludiamo la parte strettamente dedicata alla scuola. Nella prossima puntata, sempre attraverso dei brani di Descolarizzare la società, andremo ad avere una visione più ampia del pensiero di Illich anche su altre istituzioni e altre realtà della società moderna. Un saluto a tutti e un risentirci alla prossima puntata. Avete ascoltato Vita e pensiero di Ivan Illich, un uomo che ha sognato e vissuto un mondo diverso. Rubrica a cura di Marco Sangati.
La musica della sigla è una suite di brani medioevali eseguita dal gruppo Era Tempus. Nella rubrica, in sottofondo, sono state utilizzate danze medioevali eseguite da Maurizio Oddone.